Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo l'aiuto per poter camminare in questa settimana nell'amore, nella venerazione del Signore alla Sua presenza.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti 1-8. Salito su una barca, passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, alzati», disse allora il paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore.
Ecco che anche in questo brano ritorna un'espressione, una parola che abbiamo più volte sottolineato, tradotto in questo caso potere, altre volte viene tradotta autorità. È la stessa parola greca che sta sotto, exousia, è l'ultima espressione del brano di oggi. C'è anche un altro termine, un'altra espressione importante che torna di nuovo per la seconda volta, figlio dell'uomo, è già tornata, ricordate, capitolo 8, versetto 20, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Qui l'affermazione è diversa. Ecco a voi la parola.
Ho visto che, almeno i commenti che ho visto io, ci si affretta a spiegare in versetto 2 la frase di Gesù, l'affermazione di Gesù: «Ti sono rimessi i peccati», come un passivo teologico, che in realtà è Dio, però questa interpretazione è contrastata dall'affermazione successiva di Gesù: «affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere», e quindi è chiaro, per potestà, perdono, per potestà che gli è attribuita da Dio, ma è il Figlio dell'uomo che perdona, non è Dio in questo caso direttamente, è tramite il Figlio dell'uomo che perdona, quindi non è un passivo, semplicemente un passivo teologico, ma è un'affermazione molto forte che Gesù fa nelle parole dell'Evangelista. E questo, poi concludo, mi ha fatto tornare in mente quello che ci spiegava anche Boccaccini. La novità qui non è tanto che il Figlio dell'uomo perdoni i peccati, perché era l'attesa che derivava da Enoch, che nel giudizio finale è il Figlio dell'uomo che è l'attore, che perdona e che rimette i peccati, è il giudice, quindi ha anche il potere di perdonare. Però qui l'affermazione è principale, nuova, così spiegava Boccaccini, è che perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha qui sulla terra il potere di perdonare i peccati, cioè ce l'ha già qui. A me pareva molto forte questa, e soprattutto poi chiudo, l'autorità che gli viene, non gli viene, gli viene da un potere, da un evento escatologico e non tanto da quanto veniva affermato dalla legge. È un altro potere che qui Gesù ha, il potere escatologico di giudice è anticipato.
In Luca e Marco la guarigione del paralitico è abbastanza più ampliata, in quanto, diciamo, ce la suddividiamo in due parti. La prima parte narra di questo paralitico che viene portato, c'è molta gente, viene calato giù dal tetto e posto davanti al Signore. E a partire da questo momento i tre sinottici vanno appunto in parallelo. Diciamo che il centro di questa, di questo racconto, di questa pericope della guarigione, viene collocata la dichiarazione del perdono di Gesù, che dice: figlio, ti sono perdonati i peccati. Questa è un po' la cosa veramente importante per il soggetto. E diciamo, questa dichiarazione si ricolloca anche quello che è il messaggio profetico in Ezechiele, che mette in risalto l'azione costante di Dio. In Ezechiele 18:23 il Signore dice: non voglio la morte del peccatore, ma si converta e viva. E Gesù naturalmente, sulla scia di questa frase, sceglie quella che è la via del, così, del perdono, e ne fa quasi intuire il primato rispetto a tutti gli altri doni, in caso quello della guarigione. Prima di tutto la guarigione dello spirito, poi la guarigione del corpo. E quindi qui si vede che la precedenza data alla remissione dei peccati ci rivela qualche cosa di molto importante, che il benessere materiale, in questo caso naturalmente era la guarigione, non basta da solo se non si accompagna ad un rapporto integrale di amicizia, di accoglienza con Dio. Naturalmente è Dio un Dio che parla di gioia, di giustizia, di benedizione e di vita, insomma.
Sì, mi sembra che in queste pericope ci siano due cose importanti. La più evidente è il perdono dei peccati, e poi c'è anche la fede che ha questi amici del paralitico, il paralitico stesso, la fede che hanno in Gesù, che può veramente anche guarire dall'infermità.
Sì, anche Sant'Efrem fa notare che per la guarigione del paralitico il Signore chiede o opera per la fede di quelli che l'hanno portato. Questo si trova anche in Luca 5:20 e anche in Marco 2:5. Invece in Luca 7:50 e altri casi dice la fede della donna che l'ha salvata, la fede personale. Allora qui in Matteo 9:2 ci insegna che la nostra fede può salvare gli altri. Stimola la nostra fede quando non c'è forse fede nell'altro. Dice così Sant'Efrem.
Ho sentito anche molto dominante, molto sottolineato in questo brano, una rivelazione di Gesù proprio come colui che scruta i reni e il cuore e che vede dentro. Dice: Gesù vede la fede, Gesù vede anche i peccati, perché dice: ti sono perdonati i tuoi peccati, e poi Gesù vede i pensieri, il versetto 4, e risponde ai pensieri e dà, mi sembra, anche una luce molto forte su come interpretare i segni e i miracoli che Gesù fa. Tutti, mi sembra che sia un po' una indicazione molto, molto chiara su come interpretare i segni che Gesù fa, sono per manifestare il potere, l'exousia, il potere divino che lui ha su tutto l'uomo, sul suo corpo, ma anche sulla sua anima e in fondo su tutto il potere di salvezza, di sanazione, di guarigione, che poi alla fine è lo scopo di tutto. Infatti il Vangelo di Luca si conclude con il mandato ai discepoli di andate e annunciate il perdono dei peccati a tutte le genti.
È stato già abbastanza detto quello che avevo pensato anch'io. Comunque mi piaceva, insomma, così mettere anche in evidenza questa reazione degli scribi che pensano, ma costui bestemmia, perché nell'Antico Testamento, sia nei Salmi che in Isaia e che anche in Geremia 31, passo noto, chi rimette i peccati è Dio che può rimettere i peccati, è solo Dio. Quindi questi qui, questi scribi che sono attorno a Gesù quando pronuncia questa frase, è chiaro che viene a loro naturale dire costui bestemmia, perché lo vedono così, lo vedono uomo. E Gesù sarà poi la condanna sulla croce, sarà questa, perché, che ha bestemmiato, perché si è fatto Dio. Quindi Gesù conosce i loro pensieri, quindi loro non l'hanno dimostrato apertamente parlando, ma l'hanno pensato, appunto. E Gesù, che conosce i loro pensieri, dice: ma cosa fa questo, porto questo paragone, ma cosa è più facile, dire ti sono rimessi i peccati o dire alzati e cammina? E quindi, per confermare che lui ha questo potere, fa il miracolo. Ma diciamo, mi viene voglia di giustificare un po' questi scribi, insomma, ecco, di non dargli tutta la colpa, ma non so, ecco, non so spiegare di più. E comunque i passi sono noti, i passi che volevo, si può leggere quello di Geremia, ma comunque volevo tornare al primo capitolo, alla nascita di Gesù, alla cosa, quando dice doveva mettergli il nome Gesù, lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. È già nel nome di Gesù che lui deve rimettere i peccati. Comunque leggo solo Geremia 31, 44. Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato.
Dico una cosa piccola che mi è venuta in mente, perché anch'io avevo notato quello che diceva Chiara prima, che vede la fede e vede questi pensieri. Così, una cosa forse un po'. Cioè, il Signore poi sa trarre del bene da tutto, nel senso che per la loro fede gli perdona i peccati, e poi quando vede questi pensieri lo guarisce. Quindi alla fine, cioè, a questo malato gli è venuto del bene da tutti. Mi viene in mente quella frase, quel versetto, che tutto concorre al bene per quelli che temono Dio. Cioè, è un po' strano, perché anche da questi pensieri il Signore è riuscito a fare questo grande prodigio a testimonianza per loro, ecco, che lui è veramente colui che può rimettere i peccati sulla terra già ora.
Pensavo adesso a quest'ultimo versetto, che mi sembra molto così, molto importante, perché le folle che assistono a questo miracolo sono quelle che comprendono in qualche modo quello che è avvenuto, perché intanto sono prese da timore, rendono gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. In qualche modo assistono a questo miracolo e capiscono che c'è, non so cosa capiscono, però insomma c'è un uomo a cui è dato questo potere da Dio.
Adesso pensavo in questo momento, avevo un'altra cosa da dire, ma veramente il miracolo dimostra che Gesù ha il potere di rimettere i peccati? Se un profeta avesse preteso sulla base del suo potere di fare i miracoli l'autorità di rimettere i peccati, sarebbe stato accettabile? No, no, io non penso che il miracolo dimostra, sia la prova incontrovertibile, che Gesù ha il potere di rimettere i peccati. Non penso che sia questo. Gesù ha il potere di rimettere i peccati perché è il figlio dell'uomo, come lui dice. Ora, questo può essere un problema, cioè molti pensavano che il Messia era il figlio dell'uomo e aveva i poteri divini, cioè molti attendevano un Messia umano divino, cioè un Messia divino in forma umana o un Messia umano con poteri divini, come si vuole. Forse la maggioranza, non tutti. Se si accetta che Gesù è il figlio dell'uomo, questa è la grande, mi sembra a me, la grande affermazione di Gesù, è che fa un gesto, dice una parola estremamente impegnativa, molto grande, sulla base del fatto che qui è presupposto nella sua affermazione che il figlio dell'uomo è lui. E questo è molto impressionante, per esempio per me è molto di più, no? Cioè, questi testi del Vangelo, questo è un brano centrale, e difatti le folle glorificano Dio perché ha dato un potere così grande agli uomini, cioè a Gesù, cioè al Messia. Che il Messia sia, anche il testo citato prima, alluso prima da Gemma, è significativo perché si riferisce al giudizio davanti al Sinedrio, dove dice ha bestemmiato, e anche lì ha bestemmiato, è il riferimento al figlio dell'uomo. Quindi mi sembra sì un'affermazione. Gesù si è presentato, si è riferito a se stesso con questa autodesignazione estremamente impegnativa, aggiungendo poi in molti punti che il figlio dell'uomo deve patire, che il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. C'è un contrasto molto forte. Se figlio dell'uomo vuol dire, perché di per sé figlio dell'uomo vuol dire uomo, come espressione, diciamo, anche oggi in ebraico, però credo che sia dimostrato oramai, non da oggi, che tutte le volte che incontriamo nei Vangeli figlio dell'uomo in bocca a Gesù significa Daniele 7. Questo ormai è un dato acquisito, mi sembra, dall'esegesi, e questo è molto importante, che aiuta a capire questi testi e anche a dare estremamente forza alle affermazioni: il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. C'è un contrasto molto forte. Il figlio dell'uomo è un titolo d'autorità che l'abbia dato agli uomini, cioè che le folle hanno anche il timore, non glorificano solo Dio, c'è anche il timore di Dio di fronte a questo, alla grandezza di questa manifestazione, e la lode a Dio perché fin da ora possono beneficiare del perdono escatologico di Dio, dal momento che il figlio dell'uomo ha questo potere, mi diceva Sandro prima, fin da ora. Lì il problema più grosso è se Gesù sia veramente lui il figlio dell'uomo, e non tutti quelli che credevano in un Messia umano divino accettavano che Gesù fosse lui, questo Messia umano divino. Ecco, quindi questo naturalmente rimane la presunzione di Gesù, cioè è quello che Gesù dice di sé, Il miracolo io penso che sia un aiuto, un attestato, ecco, è più facile dire, a mio parere, se non posso finire sottolineando questo aspetto, è più facile dire, secondo me il miracolo gioca attorno a questa espressione. Gesù non dice di per sé che è la prova definitiva che lui è il figlio dell'uomo, dice è più facile dire ti sono rimessi i peccati, o è più facile dire alzati e cammina. Quanto al dirlo, è più facile dire ti sono rimessi i peccati, no? Anch'io posso dire ti sono rimessi i peccati, vai in pace. Ma se devo dire a uno alzati e cammina, si vede se lo fa o no. Molto più difficile è questo, ma si gioca sul fatto che questo è un atto di potenza, il miracolo è un atto di potenza. E quindi di fronte a ciò che Gesù dice e presuppone soprattutto di essere il figlio dell'uomo, bisogna mettersi in un atteggiamento, non è detto che sia una bestemmia, mi sembra che ci sia la risposta, non è detto che sia una bestemmia, come pensano alcuni scribi, perché il figlio dell'uomo, per chi accetta questa figura umano-divina, il figlio dell'uomo il potere di rimettere i peccati ce l'ha.